Prego.
Allora, buongiorno a tutti. Appunto, come detto, io ho indagato il comfort in terapia intensiva utilizzando una teoria a medio raggio che non è molto conosciuta, ovvero quella della Kolkaba. E il comfort, come ben sapete, è un concetto di difficile definizione per la sua ampiezza e soggettività, ma è comunque un importante obiettivo infermieristico. Infatti, il comfort influenza la soddisfazione del paziente sulla qualità delle cure percepite, e anche la promozione del comfort fa diminuire quei sintomi spiacevoli come ansia, dolore, nausea, che spesso il paziente prova, soprattutto in una terapia intensiva, e anche c'è un miglioramento di quelli che sono i parametri vitali, come una frequenza cardiaca che va più nella norma o una pressione che ha dei parametri migliori. In terapia intensiva, come abbiamo già detto, il paziente è sottoposto a moltissimi fattori che possono alterare il comfort. È sottoposto sempre a un monitoraggio continuo, quindi è sempre collegato a una macchina, spesso non può alzarsi, spesso non può bere, e quindi tutti questi elementi vanno ad alterare il comfort totale. Appunto, ho utilizzato questa tabella tassonomica della Kolkaba, che è una autrice statunitense che a partire dagli anni '80 ha iniziato a definire quella che è la comfort theory. L'autrice ha diviso il comfort in quattro contesti: physical, legato alle sensazioni corporee; psico-spiritual, legato alla concezione che ognuno ha della propria vita, quindi ai valori, alle credenze spirituali; environmental, legato all'ambiente che circonda il paziente, quello della terapia intensiva in questo caso; e sociale, legato alle interazioni interpersonali con infermieri, amici, parenti o quant'altro, tutte le persone che vengono a contatto con il paziente. E ha diviso il comfort in tre tipi: il relief, ovvero il soccorso, quando il paziente ha dei forti bisogni di discomfort che devono essere soddisfatti e che vanno ad alterare quelle che sono le sue percezioni; l'ease, l'agio, quando questi bisogni sono stati invece soddisfatti e quindi il paziente sta in un completo stato di benessere; e transcendence, che è quello stato in cui il paziente, dopo aver superato i bisogni, cerca di mettere in atto delle strategie per affrontare il bisogno qualora questo si dovesse ripresentare. Ho cercato di rispondere a queste domande di ricerca: in che modo il comfort dei pazienti viene alterato durante la degenza di terapia intensiva e come questo discomfort viene descritto dai pazienti stessi, e quali sono i possibili interventi infermieristici per aumentare il comfort del paziente. Allora, la mia è stata una ricerca qualitativa. Sono andata direttamente ad intervistare i pazienti maggiorenni e previo consenso, che erano stati ricoverati in terapia intensiva da almeno 48 ore. Ovviamente erano orientati spazio-tempo, erano stati intubati alcuni, altri no, e tutte quante le interviste sono state registrate e poi trascritte verbatim. E è stata utilizzata un'intervista semi-strutturata ricavata dal General Comfort Questionnaire della Kolkaba stessa, e attraverso domande semi-strutturate. Alcune prevedevano risposte sì-no, altre invece davano libero spazio al paziente di esprimere le proprie considerazioni. Queste sono appunto le domande che vengono divise nei vari contesti. Purtroppo il campione è stato molto piccolo e limitato. Sono stati intervistati soltanto 8 pazienti, di cui appunto 3 donne e 5 uomini, ed è un campione molto eterogeneo, sia per età, si va da un minimo di 51 a un massimo di 76 anni, sia per diagnosi d'ingresso, in quanto potete vedere che abbiamo politraumi, monitoraggio postoperatorio, sindrome di Guillain-Barré, e anche il giorno in cui è stata eseguita l'intervista varia molto. Infatti il paziente che è stato intervistato al 13° giorno, ad esempio, era stato intubato nei giorni precedenti. Altri pazienti che erano entrati soltanto come monitoraggio post-operatorio erano stati intervistati quasi subito. Tutti i pazienti avevano dei presidi invasivi che andavano ovviamente a alterare il comfort, tutti i pazienti avevano catetere vescicale, alcuni avevano canale arteriosa, CVC e quant'altro. Che cosa è risultato da questa ricerca? Che per quanto riguarda il contesto fisico, tutti i pazienti provano dolore, affaticamento del corpo e sete. Per quanto riguarda il contesto psicospirituale, provano tutti quanti ansia dovuta alla situazione e al senso di incertezza. E per quanto riguarda il contesto ambientale, il rumore e la luce vanno ad influenzare negativamente il comfort del paziente. Per quanto riguarda il contesto sociale, ovviamente la scarsa possibilità di avere interazioni va a diminuire il comfort. Vi riporto alcune frasi che ho raccolto, che secondo me erano abbastanza interessanti. Un primo paziente mi ha affermato: qua non c'è molto comfort, non c'è niente, di là nel reparto di terapia di chirurgia dove era stato precedentemente ricoverato, era meglio perché potevo alzarmi, potevo parlare, potevo chiedere. Se volevo mangiare magari potevo farlo, qua invece no, ho la bocca secca e non posso mangiare e bere. In un'altra intervista invece, l'ambiente può essere che se uno come me, arrivato fin qua, che fino ad ora non ha mai avuto tutti questi problemi, e arrivi qua e al tuo fianco hai qualcuno che sta veramente male, tipo quello là stanotte, oppure quell'altro morto lì in fondo, che sembra che succedesse chissà che, e appunto mi indica spaventatissimo gli altri pazienti, beh insomma, mi fa impressione, no? E poi vedere i medici, gli infermieri, che camminano così tranquilli, scusate. Appunto, tutte queste interviste sono state analizzate utilizzando il metodo della Kolb-Kaba e sono venuti fuori questi risultati, che appunto tutti i pazienti riferiscono di avere dolore e che questo viene prontamente trattato dagli infermieri di reparto con farmaci analgesici ovviamente e anche posturando il paziente in modo tale che questo stia più comodo nel letto. La sete, che è il principale sintomo spiacevole che tutti i pazienti in terapia intensiva provano, sia essi intubati oppure no, viene trattato bagnando la mucosa orale. Il principale ricordo positivo che i pazienti post dimissione da terapia intensiva hanno della sete e di tutto quanto è quando viene fatto ad esempio l'igiene del cavo orale, che va appunto a bagnare la mucosa e quindi va a migliorare questa sensazione. L'affaticamento, secondo la Kolb-Kaba, viene associato al contesto psicospirituale, perché in quanto il paziente spesso è affaticato perché è sottoposto ad alti livelli di ansia. Quindi cercare di abbassare questo livello di ansia spesso può portare a un miglioramento dell'affaticamento. Per quanto riguarda il contesto psicospirituale, appunto l'ansia, la paura e il timore, quindi quello che può essere un massaggio terapeutico, se si ha il tempo spesso non si ha, o quanto appunto la presenza di persone care, che anche questo sembra una cavolata, ma in realtà spesso aiuta. E per quanto riguarda il senso di incertezza, spesso il paziente lo prova, perché ovviamente è un paziente instabile, un paziente critico, che si ritrova in una situazione completamente diversa da quello che era prima. E quindi bisogna cercare di fornire informazioni chiare e dettagliate al paziente. Per quanto riguarda il contesto mentale, che è quello che va proprio a influenzare il paziente, in quanto il contesto di terapia intensiva è completamente diverso da quello di tutti gli altri reparti, e troppa luce e troppo rumore possono essere migliorati con quelli che Kolb-Kaba chiama quiet time intervention, ovvero spegnere la luce durante le ore notturne, cercare di abbassare i volumi del monitor se possibile, o altrimenti anche cercare di non urlare tra colleghi quando non è necessario. Non stiamo parlando delle condizioni di urgenza e emergenza che possono esserci, ma le condizioni di calma, quiete. E l'ambiente ostile che spesso appunto circonda il paziente può essere anche questo migliorato attraverso spiegazioni. Il paziente si ritrova contornato da mille apparecchiature che non conosce, semplicemente spiegando al paziente che questo è il monitor per la misurazione dei parametri, quest'altro è per la misurazione della pressione arteriosa, può comunque aiutare tutto, aumentare il comfort. Per quanto riguarda il contesto sociale, la scarsa possibilità di interazioni sociali dovrebbe essere migliorata attraverso la maggiore interazione tra paziente e infermiere. E spesso, un altro dato che è venuto fuori, è che i pazienti stessi sono preoccupati per i familiari che sono al di fuori della terapia intensiva, perché questi devono ovviamente modificare il proprio stile di vita per far visita ai pazienti che sono ricoverati. Quindi sarebbe meglio cercare di permettere le visite anche in orari non prestabiliti oppure andare verso quella che è una terapia intensiva aperta. Concludendo, allora, tutti gli infermieri qui presenti mettono in atto delle azioni di routine per migliorare il comfort del paziente, anche se queste spesso non vengono considerate come appunto messe in atto per migliorare il comfort. Sarebbe importante magari utilizzare una teoria di riferimento per cercare di soddisfare tutti i bisogni di comfort del paziente e una di queste potrebbe essere la comfort theory. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Silvia per la tua presentazione. Non conoscevo personalmente questa teoria e ti ringrazio perché può essere uno spunto di utilizzo per il progetto che abbiamo iniziato di intervista di pazienti su comfort e discomfort. Ci siamo creati noi in modo nostro rispetto all'esperienza che avevamo una scheda, ma probabilmente possiamo utilizzare questa teoria già, questa comfort theory già teorizzata, che può essere veramente utile. Domande? Sì, là in fondo, già dato. Se ti puoi presentare, dire da dove sei, domanda.
Sì, io sono un infermiere, mi chiamo Massimo Saran e lavoro in terapia intensiva di Conegliano. Conosco anche la relatrice perché è stata da noi a fare appunto questo stage. La mia più che una domanda è una considerazione, no? Non volevo sapere se qualcuno era d'accordo con me, nel senso riguardante alla secchezza del cavo orale e il bisogno di acqua del paziente, no? Io lavoro da tantissimi anni, insomma sono quasi 16 anni che lavoro in animazione Conegliano, per cui ho una grossa esperienza, diciamo, anche dal punto di vista di questa cosa che adesso riporto, no? Io mi sono fatto l'idea che al di là della secchezza, ovviamente, che è, diciamo, oggettivamente rilevabile, diciamo, dall'ossigeno, per esempio, poter essere troppo secco, un paziente tubato che ha difficoltà di assunzione dell'acqua perché il discorso del dolore legato al tubo, eccetera, eccetera, no? Io mi sono fatto l'idea che, a parte questi casi appunto oggettivamente rilevabili, il bisogno di acqua sia un po' un bisogno di vita. Mi spiego, cioè l'acqua è trascende, no, dal fatto stesso del bere, tant'è che io, se io comincio a portare acqua ai pazienti che me lo chiedono, questi bevono 5, 6, 7 litri al giorno, cioè non c'è un limite in cui viene soddisfatto questo bisogno, tant'è che io devo continuamente mettere dei paletti, e questi sono pazienti che normalmente... non sto parlando di gente che ha, non so, PVC a meno 3, per cui magari potrebbe avere anche un bisogno d'acqua legato anche a un fatto che sono vuoti. Parlo proprio di gente che a casa beveva un litro d'acqua alla settimana, arriva lì e beve 5 litri al giorno, no? Cioè, secondo me la richiesta trascende un po' dall'acqua, e la richiesta è quella del... l'acqua è vista come praticamente una richiesta di vita, insomma. Io mi sono fatto questa idea, se siete d'accordo.
Io personalmente sono pienamente d'accordo, nel senso che vedo anche nei pazienti cardiochirurgici, nei post-operati, questa richiesta di acqua trascende la sete in se stessa, e anzi trascende da un punto di vista funzionale il fatto che spesso e volentieri sia io che i miei colleghi si bypassa questo problema dicendo i problemi di nausea, di vomito, e tanti pazienti trascendono e bypassano questo problema pur di riuscire a bere. Probabilmente una ricerca di vita, una ricerca di rutinarietà che probabilmente è persa nel momento in cui ci si ritrova in terapia intensiva. Altre considerazioni? Prego.
Sì, salve, sono Casalegno, lavoro per l'ospedale di Torino. La mia domanda è rivolta, parlavi dei familiari, no? Io purtroppo sono arrivata a relazione già iniziata, quindi non so esattamente il tuo ospedale, però noi è da circa un anno che l'ospedale è un ospedale aperto, quindi con un orario di visita molto allargato. Gli operatori sono... diciamo un po' restia a questa cosa, perché abbiamo ridotto le attività per permettere al parente di entrare a contatto proprio in rianimazione, non avendo tra l'altro noi dei box singoli per ogni malato. Se noi facciamo un'operazione su un malato, non possiamo far entrare il familiare dell'altro, quindi per noi questo è un grande handicap. Ma la mia domanda è se il tuo ospedale è un ospedale aperto oppure no, cioè se c'è un riscontro con col malato, il benessere del comfort.
Thank you.
andava appunto ad influire il comfort dei malati stessi, perché volevano che magari il parente potesse essere più libero di scegliere quando era il momento migliore della giornata per far visita appunto in reparto. E purtroppo io ho letto anche degli studi sulle terapie intensive aperte contro quelle chiuse, dove è stato riscontrato che comunque in terapia intensiva aperta il paziente sta meglio, proprio i parametri vitali è stato dimostrato che teoricamente dovrebbero essere migliori. E questa comunque era una terapia intensiva chiusa, quindi purtroppo io ho questo.
Inoltre, per concludere, handicap strutturale, che anche nella mia terapia intensiva c'è e sicuramente è importante ed è una grossa percentuale, ma oltre a quello probabilmente, e parlo di esperienza personale, deve esserci un cambio di mentalità, perché la terapia intensiva aperta aiuta, ma dobbiamo essere anche noi ad aiutare a dare quella percentuale per completare comunque questo comfort.